Io credo che non dobbiamo avere la pretesa che metà della popolazione svizzera vada a leggersi 1800 pagine. Dobbiamo avere la pretesa che onestamente i governanti di questo paese parlino e raccontino la verità.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Appena finita la fase di consultazione degli accordi che potrebbero regolare in futuro le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Sono accordi che sono stati negoziati, ora i partiti, i cantoni, i sindacati, le associazioni economiche, i contadini, tantissime associazioni e enti hanno detto la loro, sicuramente passeranno anche al voto popolare. Ma quali i contenuti di questi accordi negoziati? Ho qui con me Alan Krameri, che è responsabile della redazione nazionale della radio RSI. Ciao Alan.
Eccoci qua, buongiorno, ciao Betty.
Quindi l'idea è veramente di fare una guida per principianti sul futuro dei bilaterali.
Va bene.
Alan, sei pronto?
Ci proviamo.
Prima di tutto, come li chiamiamo questi accordi? Bilaterali 3?
Bella domanda. Più che altro ti saprei dire come non chiamarli. Di sicuro non accordo coloniale, questo è il titolo propagandistico che gli ha attribuito l'UDC, che è il partito più contrario a questo accordo, ma anche bilaterali 3 non va tanto bene, secondo
Perché?
Me.
Perché? Non va bene?
Non è il titolo ufficiale e soprattutto viene usato da alcuni dei promotori per lasciare intendere che sia la naturale continuità dopo i bilaterali 1, dove ci sono i bilaterali 2 e adesso vengono naturalmente i bilaterali 3. Quindi anche lì c'è qualcosa di, tra virgolette, propagandistico, mentre questa volta sono accordi un po' più profondi di quelli precedenti. Allora, ufficialmente sono accordi per la stabilizzazione e lo sviluppo della via bilaterale. Stabilizzazione vuol dire che sono modifiche agli accordi già esistenti e sviluppo vuol dire che ci sono già pronti altri accordi bilaterali. Io direi nuovi accordi bilaterali.
Nuovi accordi bilaterali. Ok, partiamo da qui. Perché sono necessari questi nuovi accordi bilaterali?
Sono necessari perché l'Unione Europea ha capito che, a differenza di 30 anni fa, quando sono stati elaborati i primi accordi bilaterali, la Svizzera non è più candidata a entrare nell'Unione Europea. Lì c'era ancora la prospettiva che i bilaterali era una fase transitoria, poi prima o poi la Svizzera sarebbe entrata nell'Unione Europea come tanti altri paesi del continente. Adesso è chiaro a tutti che non c'è nessuna prospettiva di adesione e quindi l'Unione Europea dice vabbè, quelle concessioni che avevo fatto lì non vanno più bene, ha detto a un certo punto. Soprattutto si vuole fare in modo che gli accordi esistenti, se io mi metto d'accordo con l'Unione Europea sul riconoscimento dei certificati, delle protesi, per esempio l'esempio che viene fatto sempre, se poi c'è una modifica di legge nell'Unione Europea non bisogna ogni volta rinegoziare, riaggiornare tutto, cioè che ci sia una specie di automatismo in questo aggiornamento degli accordi. Secondo elemento, vogliono anche a Bruxelles mettere in chiaro cosa succede quando si litiga sull'interpretazione di un punto. E quindi regolare come andare a processo in un tribunale quando ci sono dei litigi. Questi sono un po' i motivi per cui è necessario aggiornare. Dal punto di vista svizzero è necessario aggiornare perché l'Unione Europea, fino a quando non saranno stati regolati questi punti, non è più disposta a stipulare nuovi accordi su altri temi su cui magari la Svizzera è interessata ad averli.
Questi nuovi accordi bilaterali arrivano dopo il fallimento degli accordi quadro, sì. Si chiamava. Un paio d'anni fa, il Consiglio federale diceva, questo è quello che abbiamo negoziato con l'Unione Europea, Vedete un po' voi se vi va o no. Questa volta mi sembra che il Consiglio federale invece sostiene questi accordi con decisione, no?
Sì, hai ragione, è più deciso dell'altra volta. Quello era stato il primo tentativo di fare un accordo nuovo, era stato avviato da Didier Burkhalter, aveva ripreso in mano Ignazio Cassis, è finita maluccio con la Svizzera che si è tirata indietro. Adesso non possiamo rifare la storia anche di come si è arrivato a quell'accordo istituzionale lì, però mai nessuno era così convinto come oggi, perlomeno oggi c'è una maggiore convinzione. Vedremo come il Consiglio federale, finita questa consultazione, ritirerà assieme tutti gli elementi e andrà in Parlamento per la discussione decisiva. Però c'è più convinzione all'interno del Consiglio federale. Cassis stesso, Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento Affari Esteri che guida queste trattative, lui è più convinto, più sul pezzo anche quando rilascia le interviste.
Si gehen davon aus, dass wir gezwungen werden etwas zu tun. Wir sind gar nicht gezwungen. Der Bundesrat hat selber verhandeln wollen, hat Ziele gesetzt, hat diese Ziele erreicht.
In governo possiamo immaginare, da quel che è trapelato, che i due socialisti, quindi Beat Jans e Elisabeth Wurm-Schneider, siano convinti della necessità di rafforzare i legami con l'Unione Europea, e così anche Martin Fischer del centro, l'ultimo arrivato in Consiglio federale, da quel che si intuisce anche lui è un convinto sostenitore di questi accordi, mentre, per citare anche gli altri consiglieri federali, i due UDC, Albert Rösti e Guy Parmelin, ovviamente sono contrari a questi accordi, e anche Karin Keller-Sutter, liberale, si è intuito, anche se non l'ha mai detto pubblicamente, che non è molto entusiasta.
Mesdames et messieurs, avec ce paquet le Conseil fédéral estime avoir trouvé un équilibre solide.
Allora veniamo un po' a quello che prevedono questi accordi. Una delle cose che è sempre stata problematica nei rapporti tra Svizzera e Unione Europea è la questione della libera circolazione di persone, dell'immigrazione, specialmente anche delle forze lavoro. Si teme dumping salariale, sostituzione di manodopera svizzera con manodopera estera. Ecco, cosa prevedono questi accordi su questo fronte, immigrazione e lavoro?
E tu vuoi una risposta adesso in 2 minuti esaustiva?
Allora, parti dall'immigrazione e poi andiamo sul lavoro.
Va bene. L'accordo, quando l'hanno mandato alle redazioni, sfiorava le 1000 pagine, le spiegazioni e tutto, quindi è un po' difficile essere veramente coscienti di tutti i dettagli, perché poi bisogna anche capirne l'impatto.
Certo, ma chi ascolta questo podcast sicuramente leggerà tutte le 1000 pagine, esatto, e potrà farsi un'opinione, però adesso in sintesi.
In sintesi, allora, partiamo dalla migrazione. Forse è più semplice se comincio a dirti cosa ha ceduto la Svizzera sull'immigrazione rispetto allo stato attuale. Allora, ha concesso ad esempio il diritto di soggiorno di durata illimitata dopo 5 anni di lavoro in Svizzera dai cittadini europei. Attualmente questi 5 anni valgono solo per quelli dei paesi occidentali, mentre i cittadini dei paesi dell'est devono lavorare per 10 anni prima di poter richiedere un diritto di residenza permanente. Questo l'ha ceduto la Svizzera. E poi ha ceduto, per esempio, per citarne una, anche che le rette universitarie per gli studenti non potranno essere diverse tra gli studenti europei e quelli svizzeri. Quindi o vanno su quelle degli svizzeri o vanno giù quelle degli europei, creando un buco nelle casse delle università. Non è la cosa più importante del mondo, ma per farti capire dove ci sono state delle trattative. Cosa ha ceduto l'Unione Europea? Innanzitutto ha accettato che con la Svizzera la libera circolazione non sia delle persone, quindi di cittadini, ma dei lavoratori. Di principio vieni in Svizzera se hai un contratto di lavoro. Non è così, per esempio, tra Italia e Spagna. Lì c'è più una circolazione dei cittadini. Adesso non è che possono tutti andarci, però è diverso. Che implicazioni ha accettare che sia una circolazione dei lavoratori? Che qualcuno deve venire qua e entro poco tempo avere un contratto di lavoro, altrimenti non ha diritto di soggiorno, e ha meno accesso, soprattutto questo è il punto, agli aiuti sociali. Cioè, prima di poter finire in socialità e ricevere tutti gli aiuti dello Stato, devi aver lavorato per un certo periodo. L'Unione Europea, ad esempio, ha anche accettato l'espulsione dei criminali stranieri. Ti ricordi quella iniziativa, certo, UDC, che era stata accettata in votazione popolare, che dice se uno straniero compie un crimine di una determinata lista di reati può essere espulso dalla Svizzera, non ha più diritto di risiedere qua. Questo non corrisponde ai criteri abituali della libera circolazione delle persone in Europa, ma con la Svizzera ha fatto un'eccezione.
Ok.
Il Ticino non dice né sì né no, dipenderà da quali misure e da quali correttivi verrà trovato nel pacchetto, proprio perché si tratta di una consultazione in cui siamo molto preoccupati.
Per la questione dumping salariale, cioè se immaginiamo qualcuno dall'Unione Europea che arriva in Svizzera, mette su una ditta e paga salari da fame e quindi in concorrenza negli appalti può offrire prezzi più bassi, ecco, questo è un po' lo scenario che preoccupa.
Sì.
Su questo cosa si è detto?
Si sono raggiunti anche qua dei compromessi dove tutte le due parti hanno un pochettino ceduto, perché dobbiamo immaginare il contesto è quello dei lavoratori distaccati, quindi l'azienda europea ha sede a Monaco di Baviera ad esempio e vuole inviare degli operatori qui per un progetto informatico oppure il solito cantiere dove invia gli operai. Questo è il contesto da immaginare. L'Unione Europea, lei vuole più libero mercato possibile, vuole creare possibilità al suo mercato interno e quindi è contraria a qualsiasi intralcio. Però ha accettato alcune cose, condividendo con la Svizzera un principio che in fondo ognuno dovrebbe guadagnare lo stipendio valido sul posto. Quindi non stipendi polacchi su un cantiere svizzero. Su questo l'Unione Europea è d'accordo, però ha voluto abbassare alcuni criteri. Per esempio, chi vuole distaccare dei lavoratori in Svizzera doveva annunciarsi finora con 8 giorni d'anticipo. Capirai che per certi appalti 8 giorni sono troppi, perché alcune cose si vanno fatte più veloce. Adesso quella soglia è a 4 giorni d'anticipo. Oppure, prima si poteva chiedere una cauzione, ogni ditta che arriva qua gli dice ok, metti da parte 20.000 franchi su un conto bloccato, che se dobbiamo multarti e tu scappi prima, lì abbiamo un po' di soldi da prendere. Ecco, questa cauzione la dovrà depositare solo chi avrà già combinato una volta uno sgarro, avrà fatto un'infrazione. In cambio però la Svizzera ha ottenuto delle cose, per esempio è di nuovo fissato e consolidato il sistema dei controlli sui cantieri tipicamente svizzeri, sono quelle commissioni composte da qualche sindacalista, da qualcuno del padronato, qualcuno del cantone, sì, che vanno sul cantiere, controllano, possono chiedere estratto stipendio, che sia tutto regolare, orari di lavoro e retribuzioni. Ecco, questo l'Unione Europea l'ha accettato, non era scontato. Difatti, se sulla questione migrazione di prima l'UDC, che è il grande contrario, non è per nulla soddisfatto da quanto ottenuto, sulla questione dumping salariale i sindacati sono più soddisfatti.
Ein zusätzlicher Gewinn ist die Schutzklausel zur Zuwanderung. Die sogenannte Guillotine-Klausel wurde faktisch entschärft.
Sai che hai dimenticato una cosa prima sull'immigrazione?
Ecco, dilla adesso.
La clausola di salvaguardia.
Cos'è?
È un'altra cosa che la delegazione svizzera è riuscita a strappare nei negoziati, cioè un principio che già c'è adesso ma è stato precisato, cioè che in caso di gravi problemi economici e sociali il governo può decidere delle limitazioni alla libera circolazione. Dice, okay, adesso per 6 mesi basta perché c'è troppo disoccupazione, problemi grossi insomma. L'Unione Europea ha accettato di ancorare questo elemento. Quanto sarà efficace è la grande domanda, ma adesso per farsi un'idea, perché c'è chi dice, bene, abbiamo ottenuto qualcosa, possiamo limitare la libera circolazione delle persone, possiamo farlo senza chiedere il permesso, questa è una novità, in cambio l'Unione Europea potrà però adottare delle contromisure. E allora qualcuno reputa che non verrà mai attivata perché i criteri sono troppo blandi, che non si avrà mai il coraggio di farlo temendo delle ripercussioni, e altri invece dicono no, questo qua è un elemento nuovo che permetterà alla Svizzera di riprendere parte del controllo sull'immigrazione dei lavoratori.
Un'altra cosa di cui ho sentito parlare sono gli elementi istituzionali. Adesso, uscendo dal burocratichese, cosa si intende con elementi istituzionali? Quali sono le novità?
Allora, si intende le leggi che valgono in Svizzera. Chi le ha decise? Qualcuno a Berna o qualcuno a Bruxelles? Alla fine è questo il punto degli elementi istituzionali. Ed è questa la questione definita di sovranità. Padrone a casa propria, per prendere le parole dell'UDC. Giudici stranieri. Ci sono dentro anche questi elementi qua.
Das ist ein Unterwerfungsvertrag, die totale Unterwerfung der Schweiz gegenüber der Europäischen Union.
Allora, gli elementi istituzionali sono quelle modifiche che dicevo all'inizio che l'Unione Europea ha voluto stabilire negli accordi in modo che evolvessero e che fossero sempre aggiornati allo stato attuale.
Ecco, facciamo anche un esempio.
Allora, stiamo sulla libera circolazione delle persone, che è l'aspetto più delicato. Attualmente questo accordo prevede che un lavoratore che viene in Svizzera può portare con sé moglie o marito, figli e eventuali genitori o suoceri a carico, se questi dipendono da lui economicamente.
Questi dipendono da lui o da lei?
O da lei, evidentemente. Mettiamo che in futuro l'Unione Europea dice anche gli zii, dipendenti economicamente da lui o da lei, possono seguire il lavoratore in un paese all'interno dell'Unione Europea in cui i lavoratori migrano. La Svizzera, con i nuovi accordi, dovrebbe aggiornare l'accordo adeguandosi a questa regola. Non è automatico, ma è dinamico. Se la Svizzera non dice niente, dopo un po' di tempo questa novità sarà nell'accordo stipulato tra Berna e Bruxelles, ci sarà anche gli zii. Qualcuno a Bruxelles ha deciso e viene aggiunto nell'accordo. La Svizzera però può dire di no, ma deve temere delle contromisure. Per restare sull'esempio e capire, una contromisura normale, diciamo così, sarebbe che l'Unione Europea dice va benissimo, però anche lo svizzero che lavora all'estero può portare con sé moglie, marito, figli, eventuali genitori e suoceri, ma non gli zii, quindi alla pari. Se l'Unione Europea invece dovesse ritenere che l'infrazione è più grave, quindi dice no, allora gli lavoratori svizzeri non possono più portare nessuno perché avete sgarrato, adesso non arriverà così, ma per farci capire, allora ci sarebbe una divergenza di interpretazione verosimilmente, e qui si attiverebbe il secondo elemento istituzionale. Il primo era quello della ripresa di questa modifica, il secondo è un tribunale che dice chi interpreta giusto o sbagliato questo accordo.
Neu gibt es dafür klare Verfahren. Konflikten werden künftig von paritätisch besetzten Schiedsgerichten behandelt.
E qua viene definito un tribunale arbitrale. Un tribunale arbitrale è qualcosa di piuttosto neutro, che è già conosciuto in vari accordi. C'è dentro un giudice svizzero, uno europeo, e i due si mettono d'accordo su un presidente. Così funzionano le cose a livello internazionale. Però l'Unione Europea ha voluto mettere nell'accordo che se questo tribunale arbitrale dovesse dover interpretare delle leggi europee, deve attenersi a quello che dice il Tribunale Europeo di Giustizia. E qua c'è chi teme che si intromettano i giudici stranieri, che alla fine comunque a decidere in caso di divergenza sia qualcuno che tiene la parte dell'Unione Europea. Parte svizzera invece sostiene di no, che sarà così solo in certe situazioni, come sarebbe se si dovesse interpretare una legge svizzera, in quel caso farebbe stato la giurisprudenza del Tribunale Federale di Losanna. Mentre su tutte quelle che sono le eccezioni, e sono molte in questo accordo, sta solo al tribunale arbitrale decidere, quello paritetico, quello alla pari, diciamo così.
Quindi dispute commerciali.
Dispute commerciali su libera circolazione, perché c'è un accordo sulla libera circolazione. Trasporti terrestri, perché c'è un accordo sui trasporti terrestri. Riconoscimento reciproco dei certificati, perché c'è un accordo sul riconoscimento reciproco dei certificati, cioè solo all'interno di questi accordi già fatti.
Hai citato gli accordi sui trasporti terrestri, cioè è un tema che interessa perché, ad esempio, sul traffico ferroviario, cosa dobbiamo aspettarci? Cioè treni di tutti i paesi sui nostri binari che sono già intasati?
L'intenzione è di andare verso una liberalizzazione del trasporto ferroviario, ma non dobbiamo immaginarci dei treni polacchi, italiani, germanici che passano ogni 5 minuti sui binari svizzeri. L'Unione Europea chiede una liberalizzazione, cioè che le compagnie di tutti i paesi possano offrire, partecipare a dei bandi o chiedere dei passaggi sui binari. La Svizzera dice sì, va bene, come d'altronde già è per il trasporto merci, questo sarebbe per il trasporto persone nuovo, ma ha messo condizioni talmente strette che mi sembra di aver capito, anche dalle reazioni, c'è abbastanza consenso che non ci saranno tanti spazi per treni stranieri, perché dovranno accettare tutte le tariffe, quindi il metà prezzo, l'abbonamento generale e i prezzi dei biglietti svizzeri. Poi dovranno pagare stipendi svizzeri ai loro collaboratori per il periodo in cui sono operativi sulla tratta svizzera, quindi da Chiasso a Basilea lo stipendio deve essere svizzero, e dovranno rispettare l'orario cadenzato, che è quella invenzione geniale dal mio punto di vista svizzera, che fa sì che i treni da Lugano a Zurigo, per fare un esempio, partano sempre allo stesso minutaggio, cioè alle 7.02, alle 8.02, alle 9.02. Non è così nella gran parte dei paesi europei, e quindi dovrebbero rispettare anche questi passaggi che sono stati attribuiti alle FFS, quindi di spazio ne resta veramente pochissimo. C'è stata una discussione abbastanza accesa in un certo periodo sulla questione ferroviaria, ma adesso si è abbastanza placata.
Quindi l'orario cadenzato è salvo?
Salvo.
C'è anche però il futuro energetico della Svizzera che è legato a questi accordi. Lì cosa si prevede?
Allora, c'è un accordo sull'elettricità, ma da sapere, questo accordo è lo sviluppo. Sai che ti dicevo all'inizio che formalmente questo accordo viene chiamato accordi per la stabilizzazione e lo sviluppo della via bilaterale. Fino adesso abbiamo parlato stabilizzazione, quindi modifiche e accordi esistenti. Quello sull'elettricità è uno nuovo. Non c'è ancora un accordo bilaterale sull'elettricità e questo si aggiungerebbe. L'importante è sapere che si può dire di sì alle modifiche istituzionali di prima e di no, in un secondo tempo, all'accordo sull'elettricità. Quindi è un nuovo accordo.
Alan, però dimmi qualcosa di concreto su questo accordo sull'elettricità. Cosa prevede esattamente?
Una maggiore integrazione del sistema elettrico, della gestione dell'elettricità svizzero con quello europeo. Anche in questo caso l'Unione Europea punta verso sempre una liberalizzazione. Chiede che la Svizzera accetti la liberalizzazione. Se io abito a Lugano, il mio fornitore di elettricità adesso è di sicuro AIL, come semplice cittadino sto parlando. L'Unione Europea vuole che in futuro ci sia un mercato anche qui, quindi che posso scegliere se comprare l'elettricità dall'azienda elettrica di Massagno o magari anche da quella di Zurigo, che può fornire un contratto dei clienti in tutta la Svizzera. I contrari a questo sistema temono che con questo libero mercato non ho più il prezzo fisso e quindi c'è chi teme per il cliente finale. La Svizzera ha strappato una concessione dicendo che l'offerta deve essere fatta a tutti i cittadini, che però hanno la libertà di poter scegliere se restare nel mercato protetto con un unico fornitore ma a prezzo fisso oppure no.
Ok, quindi ci sarà questa possibilità,
sì,
che uno vada avanti, dice io continuo con la IL e basta.
Però ci sono anche altri elementi critici all'interno di questo accordo sull'elettricità, perché il mercato dell'elettricità è estremamente regolato e mischiato alle istituzioni dello Stato, soprattutto nei cantoni. I cantoni sono proprietari di varie aziende, con loro hanno dei contratti particolareggiati. Ci sono un sacco di regole che potrebbero stridere con i principi che l'Unione Europea vuole ancorare in questo accordo. Non entriamo in tutti i dettagli, ma qua ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Può darsi che verranno sciolti in un secondo tempo.
Io credo che non dobbiamo avere la pretesa che metà della popolazione svizzera vada a leggersi 1800 pagine. Dobbiamo avere la pretesa che onestamente i governanti di questo paese parlino e raccontino la verità.
Ecco Alan, la cosa che è chiara è che in queste 1000 pagine c'è una complessità enorme e si potrebbe anche dire è talmente complicato, temo talmente tanto che poi c'è una clausola, un articolo che non ho capito fino in fondo e quindi dico di no, buonanotte. Cioè,
sì, la buona vecchia regola, se non capisco dico di no.
Se non capisco dico di no, no? Cosa succede?
Cosa succede? Buona domanda. Qui la risposta dipende dall'interlocutore a cui chiedi. Se tu ponessi questa domanda a Ignazio Cassis, che è un promotore, ti direbbe non illuderti, le cose cambierebbero comunque se tu dici di no, perché anche dire di no è prendere una decisione evidentemente. Senza accordo nuovo ci sarà più incertezza. I rapporti al mondo oramai sono sempre più politici, basati sui rapporti di forza. Guardiamo a Trump negli Stati Uniti, ma anche la Cina, la Russia ovviamente. Quindi noi abbiamo un interesse ad avere dei rapporti regolati con dei contratti ben fatti, dove tutto è chiaro con l'Unione Europea, e non la situazione attuale dove se facciamo uno sgarro loro disdicono il programma Horizon al quale possono partecipare le nostre università. Oppure ti direbbe ancora Ignazio Cassis, ma senza nuovi accordi non possiamo sviluppare nuove collaborazioni sull'elettricità, oppure sulla sicurezza alimentare, oppure nel settore sanitario, che è anche uno degli accordi già intavolati, e in fin della fiera perderemo del benessere, perché la situazione attuale è basata su accordi che tendono a scadere secondo questa posizione e quindi garantiranno meno quel benessere che è aumentato notevolmente nel periodo dei bilaterali. Poi sulle vere cause si può discutere, ma questo è un dato di fatto.
E invece se chiedi ai contrari, beh, loro cosa dicono? Sì, cioè puoi dire di no e poi si rinegozia qualcos'altro.
Sì, e non casca il mondo. C'è chi sostiene, ad esempio, e non solo l'UDC, anche altri economisti, che i bilaterali 1, quelli in vigore, non è che scadrebbero poi tutti, oppure ti risponderebbero che abbiamo anche un accordo di libero scambio con l'Unione Europea che risale al 1976 e che è molto ampio e che anche senza bilaterali si può continuare a fare affari con l'Unione Europea, e quindi loro avrebbero una visione molto meno problematica su come evolverà in futuro l'economia svizzera, perché è di quello alla fine che stiamo parlando.
Aujourd'hui nous avons le choix de rester dans la locomotive de l'innovation et de la prospérité ou alors de rester à quai et laisser.
Purtroppo il Canton Ticino è un po' l'agnello sacrificale negli interessi nazionali e queste differenze regionali devono essere compensate. Questa realtà è ormai diventata, secondo noi, davvero troppo pesante.
Geschätzte Freisinnige, das Problem bei dieser Abstimmung ist, es ist wie wenn man von einer Klippe springt. Es gibt kein zurück mehr.
Ecco, una cosa, se si approvano questi accordi, si può poi tornare indietro? Si può a un certo punto dire, dopo magari 5-10 anni, se ci sono degli svantaggi evidenti, dire no, torniamo indietro?
Sai che questa è una domanda molto rilevante che mi sono già fatto più volte e alla quale non ho trovato una risposta chiara. Nel senso che è ovvio che ogni accordo si può disdire, il problema è quanto è fattibile politicamente e economicamente.
E quanto ti costa.
E riguarda evidentemente soprattutto gli aspetti istituzionali, cioè quanto l'Unione Europea sarebbe disposta ad avere ancora dei rapporti economici con qualcuno che per un po' ha adottato le regole che si evolvono, ha accettato un tribunale e adesso non lo fa più. Più ci si lega, più è difficile tornare indietro. Su questo punto però aggiungerei un aspetto: non è che bisogna illudersi che la situazione attuale sia completamente diversa. Già adesso abbiamo degli accordi forti ai quali ci siamo abituati, e cito di nuovo la libera circolazione delle persone, utile alle aziende che possono acquisire lavoratori in un bacino enorme, centinaia di milioni di europei che sulla carta possono venire in Svizzera a lavorare.
Sì.
E non solo i pochi milioni di residenti in Svizzera in età lavorativa. Quindi ci sono vari settori che si sono abituati alla libera circolazione delle persone e quasi non riuscirebbero a tornare indietro. È un po' come se io andassi sempre a comprare il pane in una panetteria fuori paese, non ho più nessuno in paese che mi fa il pane, non riesco più in poco tempo a reinstaurare un'autonomia e un'autarchia in questo settore.
Quindi, di fronte a questa grande complessità, di fronte a queste mille pagine, anche i cittadini dovranno poi decidere, dico di sì, dico di no. È anche difficile compiere in maniera proprio fattuale, basata veramente sui contenuti di quello che è stato negoziato.
Sì, perché se alla grandissima complessità dei contenuti che citavi tu aggiungiamo anche l'incertezza su come evolverà il futuro, in base a un sì o in base a un no, quasi quasi la questione si riduce a una risposta di tipo ideologico, religioso. Sono piuttosto favorevole all'Unione Europea, al fatto che in futuro ci vuole una certa globalizzazione, allargamento dei confini per sopravvivere in un mondo diverso in futuro, oppure temo una perdita di sovranità, di autonomia decisionale, e preferisco stare sulle mie indipendentemente da tutti gli scenari che si possono prospettare. Questo è un po' il rischio. D'altronde è per questo che ci sono anche i partiti, è per questo che ci sono anche le associazioni economiche che fanno un lavoro di gestione di contenuto per noi, e se sappiamo che di solito siamo piuttosto vicini a un partito, a un'associazione economica che difende i nostri interessi, a un sindacato o a un'associazione padronale, possiamo orientarci a loro. Direi che questo è proprio uno dei dossier in cui avere delle organizzazioni che danno orientamento politico è estremamente importante.
quindi diventerà una questione religiosa, probabilmente credo più alla narrazione che mi dice questi accordi sono fondamentali per la prosperità della Svizzera, o credo alla narrazione che mi dice attenzione, questi sono degli accordi che metteranno in pericolo la sovranità della Svizzera. Grazie Alan Krameri, ci metteremo a leggere queste 1000 pagine di sicuro. Questa conversazione è stata registrata in studio da Gianni Zocchi. La realizzazione di questo podcast è di Alessia Fontana. Daniele Sola pensa alla post-produzione. Io sono Bettina Müller, ti saluto. Se vuoi comunicare con noi, scrivici, ci fa molto piacere, all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch. Ciao, a presto. Il mondo là fuori.